La missione di terra della flottiglia, l'organizzazione denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare con i miliziani del generale Haftar per proseguire il viaggio verso Gaza. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio è ottimista, ma tra Stati Uniti e Iran resta per ora lo stallo. Ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze prima del derby, le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse salendo sulle balaustre parlando con i calciatori. Alla fine della partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti hanno riaperto i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni, alle 23 affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del voto precedente. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia, alle 15 l'inizio dello scrutinio. Al Ministero dello Sviluppo oggi l'avvertenza Electrolux, in queste ore lavoratori in viaggio verso Roma per seguire l'incontro. La multinazionale ha annunciato un taglio di 1700 posti e la chiusura della fabbrica nelle Marche. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La Global Sumud Flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non sanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, lasciare la Tripolitania, entrare in Cirenaica e proseguire così il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, esperto di Libia.
Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare, per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci, trattenuti per più giorni, e non sono considerati legali, quindi è considerata un'invasione del territorio. Non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le due parti, le due anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio geograficamente è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, e continua a dire che non prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
Potrebbe arrivare oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo ha detto nella notte il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo che la trattativa nelle ultime ore sembrava di fatto congelata. A ridimensionare le aspettative era stato ieri Trump, che aveva detto ai propri negoziatori di non avere fretta. I principali ostacoli restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio, nella notte, ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi qualsiasi sia il patto con Teheran. Il servizio da New York.
L'accordo sembra più vicino ogni ora che passa, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran non è ancora veramente finita. Washington e Teheran hanno confermato ieri di aver raggiunto un'intesa di principio per fermare il conflitto iniziato a febbraio dall'amministrazione Trump, ma il via libera definitivo potrebbe richiedere ancora giorni. Secondo un alto funzionario americano citato dal New York Times, il piano prevederebbe due punti centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran a liberarsi del suo uranio altamente arricchito. Il problema problema è che nessuno per ora sa esattamente con che modalità. Trump continua a oscillare tra ottimismo e minacce. Sabato aveva detto che l'accordo era largamente negoziato. Ieri mattina ha scritto di aver ordinato ai suoi emissari di non avere fretta e ieri in giornata ha promesso che l'accordo sarà buono e strutturato. La Casa Bianca ha anche lasciato intendere che se l'intesa dovesse essere firmata, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale contro i porti iraniani. Teheran invece mantiene una linea persino più vaga. Fonti iraniane al New York Times ripetono che i temi più delicati, nucleare compreso, siano rinviati ai prossimi due mesi e infatti nel testo mancherebbero riferimenti precisi a uno stop immediato nucleare. Washington intanto pare una pentola a pressione bipartisan, con il senatore Dem Cory Booker a dire che Trump è stato preso in giro dal regime di Teheran e il repubblicano Roger Wicker a bollare l'accordo che sta emergendo come disastroso. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Teheran spinge invece sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Il servizio.
Per ora lo stretto di Hormuz resta chiuso, la tanto attesa firma dell'accordo tra Teheran e Washington è slittata e ci potrebbero volere ancora parecchi giorni per chiudere l'intesa che sta prendendo forma, le trattative continuano serrate. Dopo la fuga in avanti di Trump che lasciava intravedere una svolta breve e lo stesso presidente americano a raffreddare gli animi dicendo non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte. Pur parlando di trattative costruttive, la Casa Bianca ritiene che servirà ancora tempo, anche perché un via libera da Teheran ancora non è arrivato. E in merito all'accordo, Stati Uniti e Iran offrono visioni diverse. Secondo Teheran, tra i nodi da sciogliere c'è anche quello degli asset congelati. Secondo indiscrezioni, Washington si sarebbe impegnata a sbloccarne circa 25 miliardi di dollari, una cifra ben superiore agli 1,7 miliardi concessi dall'accordo di Barack Obama nel 2015. Sul nucleare la posizione dell'Iran sembra più dura, anche se il presidente Pezeshkian si dice pronto a rassicurare il mondo sul fatto che non sta cercando armi nucleari. Teheran ha affermato di non aver accettato alcuna proposta sul nucleare e ha ribadito che il tema sarà affrontato successivamente all'accordo per mettere fine alla guerra durante un periodo di 30-60 giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri nel pomeriggio di ieri, le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Rinviato di un'ora al derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di ieri pomeriggio nei dintorni dello Stadio Olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, riferiscono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. Al momento è in terapia intensiva. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la Questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45, anche per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30 quando gruppi ultra sgranate e bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini, che sono durati meno di un'ora, sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Diversi tifosi sono stati fermati, mentre sono 4 poliziotti feriti. Già alla vigilia della partita alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
La questura ha smentito che l'uomo ricoverato sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece lo sentivate, hanno sostenuto gli ultra juventini, un'ipotesi che sia stato colpito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Seggi aperti per le elezioni in circa il 10% dei comuni italiani. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, si vota fino alle 15, poi lo scrutinio. Da Roma, Anna Bredice.
750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, vigevano ad esempio il partito di Vannacci, sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di due persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
Al Ministero delle Imprese oggi incontro sulla vertenza Electrolux. La multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro in Italia, coinvolte tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese, una in particolare, quella nelle Marche, rischia la chiusura. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
In questo momento sono in viaggio parecchi pullman pieni di lavoratori, perché l'incontro che è fissato per le 3 sarà accompagnato da una manifestazione, un presidio sotto dei lavoratori. Chiediamo il ritiro di un piano violento che ad oggi esprime 1.700 esuberi, ma prevedendo di portare via più del 50% dei prodotti italiani, pianifica la chiusura degli altri stabilimenti. C'è uno schieramento ampissimo di tutte le regioni, del governo e del Parlamento sulla base delle nostre richieste. Questo è un paese democratico, ha una guida politica che si associa al sindacato a chiedere il ritiro di finanziamenti, a una multinazionale che ha ricevuto più di 20 milioni di finanziamenti pubblici. Noi sospettiamo che il piano di Electrolux derivi in realtà dall'accordo che ha fatto con i cinesi di Midea sul Nord America, che preveda dei coni d'ombra che sacrificano le produzioni in Europa. Tutto ciò è inaccettabile, non solo da un punto di vista sindacale, ma anche da un punto di vista industriale.
In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale, Luanda. Ci sono anche due dispersi intrappolati sotto le macerie, in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Si stringe sempre di più la morsa su Cuba. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro, è finita nel mirino degli Stati Uniti anche Gaesa, la compagnia a gestione militare che controlla gran parte dell'economia del paese. Sentiamo Alfredo Somoza.
Cuba aveva già conosciuto momenti difficili dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, ma mai come ora. Ormai in diverse località del paese manca totalmente l'energia elettrica e il carburante, scarseggiano alimenti e medicinali e le proteste della popolazione si estendono a macchia d'olio. Solo il Messico e l'Uruguay hanno rotto l'embargo per far arrivare aiuti umanitari. La tenaglia della Casa Bianca sotto la regia di Marco Rubio ora si stringe su Gaesa, il gigantesco conglomerato sotto l'egida dell'esercito creato da Raúl Castro nel 1995, una realtà che controlla quasi metà dell'economia dell'isola, soprattutto nel settore dell'export e del turismo. L'arresto a Miami di Addis Lasses Morera, sorella della presidenta di Gaesa, Anya Guillermina, è stato l'ennesimo attacco contro gli interessi cubani. Insieme alla minaccia alle multinazionali del turismo canadesi, spagnoli e francesi che operano a Cuba di sanzionarle se hanno rapporti con Gaesa, cosa tra l'altro inevitabile per loro. La strategia statunitense è sempre più chiara: in mancanza di una Delcy Rodriguez cubana, costringere il paese caraibico ad alzare bandiera bianca, anche a costo di ridurre alla fame gli abitanti che, per quanto profondamente delusi dal governo, hanno capito che l'obiettivo del tornado Trump non è la democrazia, ma semplicemente prendere per la gola un paese fallito per tornare a metterlo sotto la propria ala come protettorato, proprio come è successo a inizi del Novecento.
Dall'editore del New York Times, Arthur Greg Salzberger, è arrivato un appello ai media americani: non piegatevi a Trump. L'editore ha accusato la Casa Bianca di attaccare la libertà di stampa, ha criticato i giornali che hanno preferito patteggiare con il presidente delle cause che avrebbero potuto vincere. Da quando è iniziato il suo secondo mandato, Trump sta portando avanti una crociata contro la stampa, aiutato anche dalle big tech. L'ultimo colpo è una piattaforma che, con l'uso dell'IA, consente di contestare un articolo, una sorta di tribunale dell'intelligenza artificiale finanziato da Peter Thiel, il fondatore di Palantir, alleato di Trump. Sentiamo Marco Schiaffino.
Di cosa si tratta? Di una piattaforma che dovrebbe valutare la veridicità di una notizia attraverso sostanzialmente una valutazione da parte dell'intelligenza artificiale. Le cose dovrebbero funzionare così: se qualcuno si sente diffamato da una notizia o comunque danneggiato, con soli $2,000 potrebbe chiedere una sorta di processo su Objection AI, in cui verrebbero raccolte le evidenze per verificare la veridicità della notizia, poi tutto questo avrebbe dato un algoritmo di intelligenza artificiale che deciderebbe se la notizia è credibile oppure no. Beh, sostanzialmente è l'ennesima provocazione dell'entourage di Donald Trump. Una piattaforma come Objection AI non avrebbe nessun valore legale, perché potrebbe al massimo funzionare come forma di arbitrato, ma per accedere a un arbitrato bisogna essere in due a decidere di farlo, quindi i giornalisti naturalmente si rifiuterebbero di farlo. Tra l'altro si tratterebbe di una piattaforma fondata da miliardari di estrema destra, gestita da miliardari di estrema destra, e sarebbero loro, o meglio le persone pagate da loro, a raccogliere le prove, e i giornalisti dovrebbero da parte loro fornire le controprove. Insomma, stiamo parlando di una specie di pseudo tribunale assolutamente di parte, che non ha nessunissimo valore, non avrà nessunissimo impatto, se non quello di cercare di screditare di nuovo la stampa negli Stati Uniti.
E oggi il Papa presenta la sua prima enciclica da quando è stato eletto. Il titolo è Magnifica Humanitas, il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel piano della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome scelto poi dall'attuale pontefice. Era l'ultima notizia del giornale radio, condotto da Andrea Monti, in redazione anche Mattia Guastafierro. La prossima edizione alle 8:30.